Voci Studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Sì, eccoci qui cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, c'è anche Emanuela Castelli tra un istante con noi, insieme sia alle 14, si avvicina Empoli-Napoli, ne parleremo con tanti ospiti, con Mirko Valdifiori, con Fabrizio Lucchesi, con Silver Mele, con Nando Ursi e tanti altri, con i vostri messaggi al 339-666-9990, in rampa di lancio sia ovviamente Spinazzola che Gilmour, perché Olivera e Lobotka molto probabilmente salteranno la gara di Empoli, non c'è neanche Meret quasi sicuramente, insomma tanti argomenti, tanti infortuni, ne parliamo tra un istante di questa diciamo maledizione di infortuni legate alle nazionali, vero cara Emanuela Castelli? Buongiorno
buongiorno a te Dario, come stiamo? No,
se vogliamo ancora perdere tempo
sto perdendo salutiamo. Tempo ovviamente stavo organizzando il tutto con il perfettissimo Gigi Soriani, dopo questa posso anche andare, direi.
Penso di sì.
Comunque sì, tanti infortuni, purtroppo ne parliamo proprio
adesso. Subito, vai.
Perché abbiamo in collegamento con noi ai microfoni di Radio Marte il professor Corrado Saccone.
Buongiorno.
Buongiorno a voi. Grazie.
Ciao Corrado, grazie a te. Saluto anche il collega di 8 Channel, anche del Manifesto, Cristiano Vella. Ciao Cristiano, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno del Fatto Quotidiano.
Fatto Quotidiano, scusa, infatti dicevo sbagliato, secondo me, infatti è Fatto Quotidiano. Perdonami. Caro Cristiano, parto da te, al volo proprio, poi andiamo da Corrado che invece è lo specialista, perché hai scritto una cosa molto interessante, al di là del fatto che dopo le nazionali tutti, molti club si lamentano e hanno e subiscono gli infortuni dei propri calciatori, hai sottolineato non solo la quantità delle partite ma anche il cambio di clima, di alimentazione, di campi che incidono, tutti i cambi che incidono appunto su queste condizioni fisiche dei calciatori, Cristiano.
Sì, magari poi io chiaramente parlo da non esperto di
certo, da giornalista, sottolineato delle cose.
Poi magari il professore mi mentirà clamorosamente in quello che dico. Però è un cruccio che ho da qualche anno effettivamente, perché se andiamo a vedere i campionati dell'83, dell'84, insomma parliamo di 40 anni fa, erano strutturati esattamente come sono adesso, cioè con tre pause per le nazionali a settembre, ottobre e novembre, no, 40 anni fa ce n'era una a dicembre, insomma diciamo che veniva posticipata quella di settembre, ma in questo modo qui. Questo è un modo arcaico secondo me, perché il calcio di 40 anni fa e quello di oggi hanno poco in comune per la questione di intensità, di ritmi, di calendari. All'epoca c'erano 16 squadre, adesso ce ne sono 20, la Champions League dura tantissimo, c'è il mondiale per club, comunque andiamo a stagioni che hanno circa 70 partite. È chiaro che calciatori che si allenano a ritmi forsennati, giocano a ritmi forsennati, che vengono sottoposti a 2, 3, 4, 5 trasferte internazionali come nel caso di Matias Oliveira, vadano incontro secondo me a un rischio infortuni di molto superiore rispetto al passato. È un qualche cosa che secondo me è insostenibile al momento e ci ritroviamo con questi frutti avvelenati, insomma.
È vero.
Chiediamo appunto il parere al professor Corrado Saccone, perché tanti infortuni, l'ultimo quello di Matias Oliveira, quanto incide? Oliveira, quanto incidono appunto questi cambiamenti di preparazione atletica, di clima, di alimentazione?
Allora, sono state dette qualcosa un pochettino che io non sono molto d'accordo, cioè tipo ormai è un po' diverso negli ultimi anni. Quando si fanno trasferte si porta anche il cuoco, quindi l'alimentazione è sempre uguale, le squadre viaggiano in charter, quindi diciamo
però scusami Corrado, però tra il Napoli faccio una domanda ovviamente, non sto contestando quanto dici, figuriamoci, tra il Napoli e Uruguay non credo che Oliveira, per dirne una, per dire l'ultimo infortunato, ha lo stesso cuoco, non credo proprio.
Assolutamente no, però io
dico
le trasferte di coppa
in linea generale, dicendo,
il Napoli chiaramente l'infortunio è sempre dietro l'angolo, non è che adesso lui si è infortunato perché ha mangiato magari
è chiaro.
La zuppa invece di mangiare la pasta come è abituato a fare. parliamo chiaramente, l'infortunio è sempre una somma di varie componenti, per cui è normale che un infortunio va a inficiare il lavoro del tecnico, ma una squadra come il Napoli, che attualmente c'ha la panchina più importante di tutta la Serie A, e questo credo sia sotto gli occhi di tutti, è normale che sì, il giocatore può venire meno e quindi dare non può più dare il proprio apporto, anzi sicuramente una squadra come il Napoli ha altre alternative. In ogni caso gli infortuni sono dovuti sì certamente al numero di partite da giocare, allo spostamento, al viaggio, per carità, però secondo me bisogna andare un po' più a fondo, al pregresso. Oggi come oggi non si tende più a costruire il giocatore, nei settori giovanili non si costruisce più un giocatore, si va alla ricerca subito, ogni allenatore, ogni preparatore va alla ricerca del risultato, e quindi il giocatore non ha il tempo di crescere, il lavoro coordinativo, il lavoro di costruzione muscolare per tempo non si fa più. Poi la somma delle tantissime partite, perché oggi si gioca Coppa, Coppa Italia, Supercoppa, Campionati del Mondo,
Nations League, purtroppo anche.
Ovviamente gli interessi economici da parte delle federazioni sono della FIFA, della UEFA, sono importanti, e quelle le società devono sottostare anche per contratti. Un giocatore che una squadra che gioca più competizione ha più soldi da parte della federazione, da parte degli sponsor, questo è normale. Ovviamente il minutaggio va a incidere. Se prima si è fatto uno studio qualche anno fa che oltre 1000 minuti si potevano avere cioè c'era un rischio infortunio maggiore.
Certo.
Ovviamente questo sì, è vero.
Corrado, scusami, poi torniamo da Cristiano. Ovviamente sì. Il fatto che il Napoli, per esempio, noi parliamo sempre di un caso specifico che però è anche spesso un caso universale. Il fatto che il Napoli e molte squadre dal rientro dei nazionali hanno organici ridotti, cioè molti infortuni capitano in nazionale, è solo casualità?
Ma sicuramente la partita della nazionale dove il giocatore dà il 200%. Cioè, se andiamo a prendere un giocatore che deve giocare con tutto il rispetto possibile e immaginabile contro l'Empoli, certamente se gioca Uruguay e Argentina daranno il 2000 per 1000 Uruguay e Argentina piuttosto che Empoli-Napoli, dove magari le forze in campo sono nettamente superiori di una squadra, sai, specialmente per i campionati sudamericani, cioè, o africani, dove c'è una competizione agguerrita. Ovviamente è normale che l'infortunio è dietro l'angolo, però non è determinato da quei due giorni che sta lì e quindi il cambio di preparazione. Questi giocatori vanno là 2 giorni, 3 giorni,
okay.
Cioè, non hanno un mese e quindi fanno una preparazione, certo. Non è un mondiale dove si va, si fa una preparazione, un richiamo di preparazione, quindi ci può essere un errore da parte di qualcuno dello staff. Oggi vanno lì, giocano 3 giorni, gioca la prima partita, dopo 4 giorni gioca la seconda e torna a casa, quindi è un po' diverso.
Chiarissimo Corrado. Invece prego Cristiano.
Le velocità che ti possono portare all'infortunio. Le partite di qualche anno fa, 20 anni fa, erano giocate direttamente a un ritmo inferiore.
Uno studio, 50 chilometri all'ora inferiori. Cristiano, volevi intervenire? Sì.
Andiamo a fare un cambio di direzione.
Aspetta, Corrado. C'è il collega, sì. Cristiano.
Sì, no, io sono perfetto. Cioè, ovviamente mi alzo le mani di fronte a un professionista del settore. Io non contesto naturalmente nulla, in particolare quando il professore è andato in profondità del problema. Io credo però che al netto degli interessi economici che ci sono, che portano a calendari più fitti, la mia riflessione verteva sulla possibilità di adeguare non tanto il calendario dei club, perché quello è bloccato, quanto quello delle nazionali. E cioè, secondo me, ripeto, le 3 pause che vanno a bloccare i campionati, praticamente 1 all'inizio, 2 quando si entra nel vivo, appunto adesso ad ottobre, e un'altra volta a novembre, creando qualcosa di fisso. Ad esempio, interrompiamo i campionati a dicembre, questi si fanno un mese di stage, di un mese e 10 giorni, in cui si fanno tutte le partite di qualificazione mondiale, Nations League, quello che siano, e poi dopo ritornano
nei club credo che non siano più sostenibili le tre pause con i calendari attuali che sono frenetici.
Che dici Corrado? Sei d'accordo?
Assolutamente, ma quello è quello che io dicevo anche io prima. Quando le federazioni, la UEFA, la FIFA deve fare cassa, come fa cassa con le TV? Con le TV? E quando deve fare cassa con le TV ti fa la National League, ti fa il campionato per club, ti fa il campionato del mondo, ti fa il campionato del mondo vabbè, e non voglio
sì, certo, ho capito. pre-club, diciamo così.
Sono partite ogni tre giorni. Io ricordo che con Napoli, con Benitez abbiamo fatto alla fine dell'anno 85 partite senza togliere gli impegni della nazionale, che erano altri 6, 7, 8 delle varie nazionali. Quindi fare 90, 92, 93 partite per un giocatore in un anno sono tanti tanti minuti, sono tanti tanti c'è tanta possibilità di farsi male in più rispetto a fare 60 partite, certo. 70 partite. E poi c'è, ripeto, io batto sempre sugli sponsor, ma quando uno sponsor ti faccio un esempio, a far giocare un giocatore
ho capito. È chiaro che diventa complicatissimo far riposare.
Deve essere diversificato e differente dal resto della squadra.
Ovviamente siamo in mega ritardo pubblicità, però Emanuele aveva un piccolissima, rapidissima curiosità.
No, volevo chiedere, dato che i calciatori hanno comunque esposto, no, il loro malcontento nei confronti delle federazioni, si aspetta, professor Saccone, che ci possa essere un punto di incontro tra le parti proprio per preservarne la salute?
Se puoi in 30 secondi, scusami Corrado, scusaci.
Sì, dico sempre questo, che torniamo sempre all'aspetto economico. 20 anni fa quanto guadagnava un calciatore, oggi quanto guadagna un altro calciatore? Allora il calciatore può non essere d'accordo, ma togligli 2 milioni all'anno, ti faccio vedere com'è d'accordo a giocare qualche partita in più.
Verissimo, grazie a Corrado Saccone, un abbraccio.
Grazie
al professor Corrado Saccone, grazie anche al collega amico del Fatto Quotidiano di 8 Channel, Cristiano Vella. Ciao Cristiano.
Grazie a voi,
grazie.
Ha ragione Massimo Mauro a dire sì, ok, i calciatori si lamentano, si gioca troppo, però non si lamentano gli stipendi alti, è vero.
Però
ci
i club hanno tutta la ragione del mondo di lamentarsi, perché poi se li perdono magari in nazionale li pagano comunque e li hanno acquistati, e quindi insomma qualche difficoltà c'è che va risolta.
Ma lo diciamo, che ne pensate? Dice anche la vostra al numero WhatsApp 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Tanti messaggi, cara Emanuela. L'amico Lello scrive: attenzione, l'arbitro Abisso con il Napoli fa il fenomeno. Lello da quarto, io ribadisco che il Napoli dovrebbe invocare arbitri un pochino più di livello, anche se non ce ne sono proprio.
Con Abisso 9 precedenti, ho fatto una piccola ricerca, 8 vittorie e un pareggio per il Napoli. Quindi diciamo che lo
è il fenomeno, ma il Napoli è più forte. Infatti, almeno sinora.
Auguriamoci che vada così anche questa volta. Detto questo, Dario, tantissimi altri messaggi. Secondo me ci dovrebbe essere da parte dei club la possibilità di inserire la clausola all'interno di un contratto che durante il campionato rinunci alla nazionale.
Ma come si fa, ragazzi?
Se il calciatore non fosse d'accordo, a quel punto ci sarebbe un abbassamento dell'ingaggio in virtù del rischio che la società si deve assumere. Edo da Benevento, però non credo, sarebbe un ricatto questo. È una limitazione anche alla professionalità del lavoratore. No, quindi no, io penso che qualsiasi calciatore abbia l'ambizione.
Non credo si possa.
Ma tra l'altro ogni calciatore giustamente ha l'ambizione di giocare per la propria nazionale, quindi non verrebbero a sottoscrivere.
Nessuno mai viene in mente una cosa molto semplice: la FIFA, l'UEFA, la Lega di Serie A, invece di continuare a sfruttare e a far giocare miliardi di partite i calciatori, non possono limitare, vendere meglio il prodotto limitando il numero di partecipanti alla Serie A e alle competizioni internazionali? Invece no, più si gioca più si guadagna, non c'è un'altra formula, e così si va allo sfascio sicuramente. Non so cosa ne pensa un ex calciatore freschissimo, però insomma, perché magari giocherà ancora, che ha giocato nell'Empoli, nel Napoli, Mirko Valdifiori. Ciao Mirko, buongiorno.
Ciao Mirko.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
E grazie per essere con noi. Salutiamo anche il caporedattore responsabile del portale quellodellosport.it, Pasquale Salvione. Ciao Pasquale.
Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Allora Mirko, si parlava di tanti infortuni perché si gioca troppo, è un cane che si morde la coda, bisogna limitare le partite, punto e basta, o no?
Hai detto bene, ci sono tante partite, tante competizioni, poi sono giocatori che sono soggetti anche sempre a tanti viaggi, magari anche il sonno, che per un atleta è importante a volte quando viaggia. Anche a me è capitato a Napoli, che viaggiavamo di rientro dalle partite di Europa League magari nella tarda nottata, e quindi non è semplice recuperare bene fisicamente, soprattutto poi quando devi giocare sempre al massimo ad alti livelli. Stiamo vedendo sempre più infortuni ed è un peccato, è un peccato.
Eh sì, è un peccato, perché a Napoli, Napoli mancherà, caro Pasquale Salvione, ad Empoli, di tre elementi quasi certamente importanti: Meret, Olivera e Lobotka, alla vigilia di 5 partite che abbiamo definito verità, perché Empoli e Lecce, ma poi anche il terzetto, il trio Milan, Atalanta, Inter. Pasquale, è un problemino, sì, non da poco.
Sì, assenze pesanti soprattutto per come stava giocando soprattutto Lobotka, no? Che era stato il migliore in campo nell'ultima partita. Per fortuna del Napoli, sicuramente la rosa permette a Conte di sostituire gli assenti con altrettanti giocatori di qualità. Mi riferisco soprattutto a Gilmour, che è stato elogiato da Conte, ma anche lo stesso Spinazzola, insomma, che avrà l'occasione probabilmente di giocare da titolare. Caprile si sta ritagliando il suo spazio, e io credo che insomma questo problema per il Napoli in cui quest'anno si avverte un po' di meno per la mancanza della partita infrasettimanale, però gli infortuni delle nazionali pesano e a volte possono anche cambiarti la stagione.
Torno subito da Mirko Valdifiori, al quale chiedo che partita si aspetta tra Empoli e Napoli, avendo vissuto entrambe le realtà, con un Empoli che è attualmente il decima in classifica a 10 punti, ma che ha la seconda miglior difesa del campionato dopo la Juventus.
Sì, l'Empoli è partito molto bene con D'Aversa, sta facendo ottime cose, ha trovato soprattutto un'identità di squadra, un'identità che, come hai detto tu, gli permette di subire pochi gol, e quindi cercherà sulle ali dell'entusiasmo di provare a mettere in difficoltà una corazzata come Napoli. E Napoli da parte sua sicuramente vorrà continuare a fare punti e cercare di rimanere lì in alta classifica il più lungo possibile.
Mirko, non so se conosci Gilmour, sicuramente conosci Lobotka, quanto mancherà al Napoli domenica questo calciatore, che gioca nella tua posizione, ricordiamo, Valdifiori, regista.
Lobotka è quel giocatore imprescindibile che anche l'anno dello scudetto ci ha fatto vedere delle cose incredibili, poi l'anno scorso complice un po' tutto il Napoli, anche lui magari le sue prestazioni sono state risaltate meno, ma lui ha sempre dato il suo contributo, e quest'anno nell'organizzazione di Mister Conte ha fatto delle prime partite incredibili. Però quando c'è una squadra organizzata, quando tutti hanno un pensiero di gioco unico, secondo me anche Gilmour potrà far molto bene e dovrà cercare di non far rimpiangere appunto l'assenza di Lobotka.
Grazie, no, grazie Mirko. Volevo chiederti però un'altra cosa: i tanti infortuni condizioneranno secondo te il prosieguo della stagione, o meglio queste prime due partite che attendono il Napoli contro l'Empoli prima e contro il Lecce, in cui occorrerebbe far bottino pieno, mettere fieno in cascina, come ha detto Conte? Che cosa ti aspetti da queste due partite nello specifico, prima di un ciclo di ferro che attende il Napoli nelle prossime settimane?
Gli infortuni, sai, durante una stagione possono, come hanno detto prima, anche indirizzarti la stagione in una maniera o in un'altra. La fortuna magari di poter avere tutti i giocatori a disposizione a regime completo per tutto l'arco della stagione, oppure magari vai incontro, non so, come è successo a Torino, vai incontro all'infortunio di Zapata, che è il giocatore fondamentale certo. della squadra, poi ti cambiano un po' le cose. Il Napoli, come ti ho detto, io ho visto una ferocia agonistica, una voglia, una fame di riprendersi magari quello che ha lasciato per strada l'anno scorso, che secondo il mio punto di vista chiunque giocherà sicuramente farà bene e cercherà di fare bottino pieno in queste due partite.
Vado da Pasquale Salvione tra un istante, giusto un ultimissimo flash con Mirko su Di Lorenzo, qui ha giocato a Empoli ovviamente. Beh, insomma, si è ripreso quello che era suo, per citare la famosa serie TV. Giovanni Di Lorenzo ormai è una sicurezza sia del Napoli che della Nazionale.
Sì, Di Lorenzo l'ha dimostrato coi fatti. Appa è stato criticato, non è criticare se è un giocatore con quello che aveva fatto a Napoli, ma è stato criticato in Nazionale. E lui ha lavorato in silenzio da qual professionista e ragazzo esemplare in cui è, non è a caso il capitano del Napoli o il capitano della Nazionale. Se Spalletti gli ha dato questa grande fiducia, è perché è un uomo vero, un uomo che con i fatti sta dimostrando tutto il suo valore. Sono felice di averlo rivisto anche l'altra sera dopo la doppietta col sorriso, perché è un ragazzo che se lo merita.
Grazie Mirko, cari saluti, a presto.
A presto e un abbraccio a tutti.
Grazie, un abbraccio, Mirko Valdifiori. Torniamo da Pasquale, anche perché oggi Corriere dello Sport ha fatto un'intervista molto importante. Vero Manuela?
Esatto, sì, perché insomma ci sono dichiarazioni molto interessanti da parte di Tommaso Bianchini, e ha parlato un po' della crescita economica del Napoli. Tra l'altro tanto interessante, Pasquale, il fatto che il fatturato del Napoli è aumentato dopo il suo arrivo, dal suo arrivo in poi, del 60% circa, ma sono tanti gli obiettivi che si è prefissato appunto il manager azzurro.
Sì, è una politica di sviluppo e di espansione, ovviamente, diciamo, già delineata dalla famosa conferenza stampa del presidente Laurentiis, che parla di fase 2 della sua gestione. Sì. Ovviamente fin qui c'è stato un consolidamento dell'area sportiva, adesso si apre una fase in cui il Napoli punta a consolidarsi anche dal punto di vista societario, e ovviamente per uno sviluppo economico del fatturato, per attraverso le infrastrutture e altri tipi di iniziativa che il club ha in cantiere, che ovviamente puntano, come diceva oggi il Corriere dello Sport Bianchini, a far entrare il Napoli fra i top club del mondo. La strada ovviamente non è semplice, ma il Napoli si è strutturato per crescere anche dal punto di vista societario e per arrivare a determinati traguardi ai quali può aspirare, essendo una società sostenibile, perché negli anni ha consolidato una sua linea in cui non ha accumulato nessun tipo di debito, anzi continua a collezionare utili.
E tra l'altro anche interessante, no, la relazione che esiste tra la campagna acquisti del Napoli e anche l'espansione del marchio in territori che fino a quel momento magari contavano poche persone interessate alla squadra al club di De Laurentiis. Ha parlato dell'operazione Kim, che ha portato tanti tifosi in Corea, e ovviamente adesso si prova a conquistare la Scozia con l'acquisto di McTominay e Gilmour. Quanta relazione c'è, no, tra le due cose? Quanto è...
Assolutamente, la Corea del Sud aveva un giro di affari per il Napoli quasi paragonabile all'Italia nell'anno di Kim. Adesso il Napoli si affaccia a una nuova realtà con prepotenza come quella scozzese, no, che ovviamente non ha gli stessi numeri dei paesi asiatici, ma è sicuramente un mercato che fino a due mesi fa per il Napoli valeva zero. Esatto. Adesso all'improvviso diventa un mercato importante per qualsiasi tipo di azienda che vorrà veicolare il suo marchio attraverso il Napoli. Chiaramente è tutto un progetto in itinere. Secondo Bianchini, il Napoli ha espresso soltanto il 50% del suo potenziale a livello di merchandising. Esatto. A livello internazionale, per cui è soltanto destinato a crescere. Ovviamente il punto chiave della espansione del Napoli Calcio sarà lo stadio di proprietà, al quale il Napoli punta.
Infatti stavo per chiederti, Pasquale, dove l'hai visto più acceso? Si è acceso di più Tommaso Bianchini sull'argomento stadio e centro sportivo, o sull'argomento internazionalizzazione anche verso i mercati asiatici? Qual è la cosa che lo stuzzica di più secondo te?
No, ma sono due strade parallele, perché quella dell'internazionalizzazione è una strada che il Napoli percorre da sé, nel senso che non ha nessun tipo di ostacolo nel suo percorso, per cui lavora per espandere il suo brand, il suo marchio a livello internazionale. E invece la strada dello stadio è una strada che va percorsa con le istituzioni, con la città e con tutto quello che ne consegue, e quindi una strada che ha sicuramente molte più incognite. Chiaramente ha fatto una distinzione tra centro sportivo e stadio, perché il centro sportivo è sicuramente un asset che va a influire soprattutto sulla vita sportiva del club. Lo stadio invece, oltre a diventare il gioiello di essere un asset patrimoniale, diventerebbe anche una fonte di guadagno,
sì.
E quindi per il Napoli questo sarebbe uno scatto veramente importante.
Grazie Pasquale per essere stato con noi, ti leggiamo sul Corriere dello Sport.
Grazie a voi, buona
Ciao,
giornata.
Pasquale, grazie,
grazie a Pasquale
davvero.
Salvione, ci aspettiamo i fuochi d'artificio per questo centenario,
centenario
del Napoli,
sì.
Perché nel
faremo
2026,
capire cos'è Napoli nel mondo, giusto?
Eh sì,
così detto
cosa
Bianchini
significa
nel Corriere.
Napoli proprio come città nel mondo, anche bella questa unione, questo legame rinsaldato sempre più marcato da parte della società tra il club e la città stessa. Questo è un altro aspetto da sottolineare con costanza. 339-666-9990, continuate a scriverci, noi vi lasciamo per qualche istante di pubblicità e siamo subito da voi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live fino alle 14 in vostra compagnia. Voglio leggere il messaggio al 339-666-9990 di Gianni che dice: se il nostro miglior calciatore attuale, ovvero Lobotka, si fa male, sta fuori mesi, ovviamente speriamo,
no,
ci auguriamo.
No, no. Poi ci ricordiamo che oggi avremo notizie,
esatto,
dopo gli esami strumentale a quali sottoporre il calciatore.
Appunto,
non dovrebbe essere niente di
lui
grave.
Vabbè, stava facendo un'ipotesi,
sì.
Noi probabilmente perdiamo la possibilità, secondo voi, di vincere lo scudetto. Io direi che il Napoli ha dei ricambi che sono all'altezza, l'ha detto anche Conte tra le altre cose a proposito proprio di Gilmour, che lo metteva in difficoltà, gli faceva venire il mal,
sì,
di testa, perché ovviamente non poteva rinunciare assolutamente allo Lobotka, però più e più volte ha detto in conferenza stampa: guardate ragazzi che è molto molto forte Gilmour.
Io questa domanda la girerei a chi ne sa più,
sì,
di noi di calcio, ovvero il direttore Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno.
Buongiorno, direttore.
Buongiorno, buongiorno ragazzi, ben trovati.
Ben trovato a lei, caro direttore. Come va con la sua squadra, il suo club?
Bene, piano piano, si stanno mettendo a posto. Io ho terminato il mio rapporto qua, devo fare il traghettamento in attesa della vendita, quindi se non è oggi e domani rientro nella mia Roma, ma sono contento del lavoro che ho fatto, perché ho favorito la rimessa a posto. Era una società un po' in difficoltà, ti dico la verità.
Dobbiamo il Taranto, me l'ho detto.
Taranto. Sì, io sono molto orgoglioso di quello stato fatto.
Ah, non sapevo che era finita la sua esperienza,
sì,
insomma. Ha messo a posto le cose, lei è Wolf, risolve i problemi. Nel trentennale di Pulp Fiction ci sta questa citazione.
Esatto.
Direttore, senza Lobotka, Meret e Olivera probabilmente ad Empoli e in generale, come ci chiedeva l'amico all'ascolto, il Napoli è chiaro che perde qualcosa sulla strada che conduce, non dico alla gloria perché è molto presto, ma a un campionato importante.
È un campionato importante, devo dire, in questo momento sta meritando quello che ha raccolto, è una realtà sicuramente. Ho definito ieri ad alcuni vostri colleghi, secondo me il Napoli è in grado di fare un campionato per primeggiare. Bisogna stare lassù, bisogna mantenere questo profilo. Conte, ne stai tranquillo, non farà passare neanche un chicco di riso, terrà tutti sotto botta, perché questo è il momento in cui si raccoglie i punti che poi si conteranno dopo, quindi sicuramente manterrà il timone dritto. Il campionato è appena iniziato e credo che il Napoli ha tutte le caratteristiche di poterlo provare a portare in fondo. Bisogna rimanga però su questo standard o anche migliorare.
La partita con l'Empoli, prossimo impegno per il Napoli,
per anni all'Empoli.
Esatto, quindi perciò gli faccio questa domanda, perché l'Empoli è una realtà molto interessante dal punto di vista calcistico. Quest'anno 10 punti, cioè e tra l'altro decima in campionato, con una difesa straordinariamente compatta e solida.
È una partita fastidiosa, perché l'Empoli sta facendo molto bene, è in un momento di forma eccellente. I valori sportivi non sono in discussione, insomma non è che i valori sportivi in campo sono paragonabili, ma nella partita dei 90 minuti vince il migliore, vince,
esatto,
chi la interpreta meglio. È una partita fastidiosa che se il Napoli l'affronta dal Napoli la porta a casa, ma se l'affronta con un profilo un po' più basso di come merita la partita, questa è una squadra insidiosa, ti potrebbe fare del male.
È vero, direttore, chiaro che da Empoli e Lecce può partire un'altra piccola mini fuga, anche se parziale, relativa, saremmo appena alla nona giornata del Napoli, perché il Napoli affronta, come abbiamo detto diverse volte in questi giorni, l'Empoli in Toscana, gara non facile assolutamente, e poi Lecce in casa. Nel frattempo ci sono Roma-Inter, Juventus-Lazio e poi Inter-Juventus. È chiaro che in là volevo mettere un po' di quinta marcia o sesta anche, visto le auto di oggi rispetto alle altre.
Guarda, la tua osservazione la condivido. Statisticamente i campionati si vincono o si primeggia quando si fanno i punti con chi si deve fare i punti. Cioè, mi spiego meglio.
Certo.
Quelle partite che poi sono quelle più, diventano le più insidiose, ma sono quelle dove porti a casa i punti le squadre che sono meno forti di te. Poi nelle scontri diretti te la vai a giocare, ma delle volte ti puoi accontentare anche di gestire e di fare un pari. Le partite però che vanno vinte, tra virgolette, sono quelle poi in fondo all'anno sono i punti che veramente mancano, ecco, e quindi sono d'accordo sulla tua analisi partita per partita, ma complice anche il complice o forse favorevole anche il percorso alleggerito da non fare le competizioni le competizioni europee, questa alleggerisce un po', perché sai, sì, è vero, è una rosa lunga e Napoli è una buona rosa, però comunque le competizioni qualcosa tolgono.
È vero.
Grazie direttore per essere stato con noi, le auguriamo un'ottima giornata.
Buona giornata.
Buon ritorno a Roma, dove invece c'è sicuramente, credo almeno, Nando Orsi. Ciao Nando, buongiorno.
Quante cose vuoi sapere, Dario?
Ciao Dario, buongiorno. Sì, sono a Roma.
Entriamo nella scazzetta, come si dice,
nei fatti tuoi.
Nando è romano, è chiaro, probabilmente a Roma, al di là dei suoi viaggi di lavoro, cose simili, insomma, no?
Tra l'altro domenica sarò in studio a Sky a fare il post Empoli-Napoli, quindi...
Seguiremo con particolare.
Poi martedì sarà con me in televisione 800.
Lei,
diciamo subito alle 16, così ci dai tutto sempre in Napoli, blindato fino a martedì. Non sto scherzando. Nando, invece, questa gara era già complicata. C'è la pausa nazionale che resta un'incognita per tutti. Il Napoli ne ha persi due, probabilmente Olivera e Lobotka, oltre a Meret, che difficilmente sarà schierato, quanto ci risulta. Domenica, quindi insomma comincia a esserci un po' di difficoltà, anche se il Napoli ha l'organico giusto.
Vabbè, però il Napoli ha questa rosa importante, no? Cioè, fino adesso l'assenza di Meret si è vista poco, si è sentita poco, perché Caprile è stato impegnato poco e quando è stato impegnato ha fatto discretamente bene. Lì a sinistra bisogna trovare una soluzione, perché adesso giocando a 4... è logico che il terzino sinistro, a meno che non rigioca Mario Rui, ma non penso.
A proposito, qualcuno si scriveva: Mario Rui già sapeva tutto, scherzosamente. Ricordiamo che Mario Rui non può essere, cioè potrebbe essere reinserito in lista, ma deve essere tolto un giocatore di quelli.
Praticamente la stessa fascia, la stessa
esatto,
categoria.
È 17 famosi over 21.
Certo.
Quindi Spinazzola
per
gioca.
Per quanto riguarda Lobotka, il Napoli ha preso Gilmour. Stiamo aspettando tutti quanti, no? Dopo McTominay, di vedere Gilmour in azione, quale migliore occasione per poterlo testare, no? Quindi mi sembra che l'unico problema potrebbe essere Oliveira, però insomma, diciamo che la partita
mi pare di capire, scusami Nando, che Spinazzola non ti dà grande fiducia nella difesa a 4, intendo.
Come?
Spinazzola non ti dà molta fiducia.
No, Spinazzola mi dà fiducia, il problema è che Spinazzola secondo me è più adatto a fare il quinto di centrocampo, poi nella fase difensiva è ovvio che c'è qualche come non mi dà fiducia? Mi dà fiducia come? Però con Oliveira, con i quattro difensori che ormai giocano praticamente loro fissi da tempo, sai, si è creata anche una certa sintonia, un'armonia, però in generale il Napoli ha nei cambi anche la forza importante, una grande forza, quindi se tu vai a vedere per esempio Lazio-Juve, alla Juventus mancano quattro giocatori, praticamente manca tutto il mercato.
È vero.
D'altronde è così, quando si gioca c'è tanta possibilità che qualcuno si fa male, fa parte del gioco, vediamo un po', insomma, quindi io non mi preoccuperei più di tanto, mi preoccuperei soltanto di andare contro una squadra, di giocare contro una squadra che secondo me è una squadra organizzata bene, ma che in questo momento con questo Napoli, il Napoli, io penso che in un modo o nell'altro questa partita se la porta a casa, no? Con i cambi, con la cattiveria, con la grinta, con la voglia, col momento che c'ha. È vero che pure l'Empoli sta passando un buon momento, però insomma stiamo parlando sempre dell'Empoli, eh?
Mister, io le volevo chiedere, Neres, sempre questo duello, no, con Politano, ma Conte potrebbe anche schierarlo un po' più diffusamente sulla sinistra, dove Kvaratskhelia non sta rendendo al top, ovviamente sempre magari come seconda scelta?
Ma Conte c'ha questa alternativa, eh. Io, cioè, non mi meraviglierei se dopo le nazionali Conte facesse qualche scelta un po' così. Non dico impopolare, perché Kvara è un giocatore indispensabile, però sai, ha fatto le partite in nazionale, ha fatto quindi è possibile anche pensare che possa giocare. D'altronde Neres fino adesso mi sembra che ogni volta che sia entrato ha fatto gol o ha fatto assist.
Sì, sempre. Sì.
Quindi sai, è un giocatore importante, fondamentale. Adesso non so.
Il primo in Europa per media gol assist per minuti giocati, quindi sì. Veramente sì, impressionante. Sì, ma,
cioè, io penso che Conte non sia preoccupato. No, non sia preoccupato degli assenti. Deve soltanto mettere in campo la squadra migliore, sicuramente la Napoli è una squadra forte, e deve avere la consapevolezza che in questo momento può sfruttare queste due o tre partite, apparentemente, dico, tra virgolette, sto facendo tutti gli scongiuri semplici, certo, per poter poi affrontare le partite più importanti, quelle con le big, anche secondo me con un distacco, con un vantaggio che potrebbe essere di 2 o 3 punti. Quindi deve sfruttare queste 2 o 3 partite. Lo so che sono difficili, lo so che a Napoli c'è un entusiasmo incredibile per il calendario, è giusto, fa bene Conte a fare il pompiere, a buttare acqua. Però diciamo che il calendario del Napoli, queste prime 10-12 partite, è stato un calendario favorevole. Quindi il Napoli lo sta sfruttando, giustamente lo sta sfruttando.
Sì. Nando, ti mandiamo un abbraccio, grazie per il tuo intervento.
Ciao Dario, ciao, arrivederci.
Un abbraccio, Nando Ursi. Tra l'altro c'è entusiasmo e come, perché 4.000 tifosi ad Empoli, ma forse anche qualcuno in più. E
sì,
poi già sold out Napoli-Lecce. Già sold out Napoli-Lecce, la gara di
in pochissime
sabato
ore,
20...
va detto, in pochissime 26. Ore. Quindi è l'entusiasmo del pubblico, l'entusiasmo dei tifosi. È comprensibile e soprattutto giustificabile, appunto, per quanto Conte provi a tenerlo sotto controllo. Poi però dice: noi ci abbeveriamo di questo entusiasmo, vogliamo chiaramente
canalizzato nel modo giusto,
anche perché tiene alta l'attenzione, perché non bisogna dare nulla per scontato, soprattutto contro, come diceva Nando Ursi, contro le piccole, le squadre più abbordabili almeno sulla carta. Detto questo,
ragazzi, no, devo dire anche prima di che ti dici questa cosa,
che altro stai per dire? No, sono
preoccupatissima. Tra un po' avremo Silver Mele e poi spazio ai vostri WhatsApp, quindi scrivetecene ancora. Ovviamente ci sono anche per Emanuela Castelli,
non è che
non ce ne sono oggi, questo lo volevo dirlo, giusto? Tranquillizzatevi, leggerò tra poco.
Se si tranquillizzerà Dario, perché qualcuno ne invoca il pensionamento anticipato.
Ha un tocco in più, ma io non sono così anziano, lei non è così giovane, volevo precisare solo questo.
Non si dice,
in maniera molto cavalleresca
molto,
ho detto questa
guarda,
cosa.
Sono conquistata, detto
un cavaliere.
Allora, continuate a scriverci, nonostante la presenza ingombrante e assolutamente fuori luogo di Dario Sarnataro, 339-666-9990, 1:46 di pubblicità e siamo da voi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoli qua puntuali come un orologio svizzero i messaggi per la nostra Emanuela Castelli. Oggi è impossibile non notare, aspetta, mi stavo anche impappinando, non notare la sobria eleganza di Emanuela, bella come una poesia di Montale, scrive Antonio.
Bellissima.
Quale poesia in particolare, Antonio? Se puoi specificare il titolo o un verso, insomma.
Nel
specifico. Invece ringrazio affettuosamente l'amico il Cobra, che appunto ha invocato il mio pensionamento, spazio ai giovani, spazio
giovani.
Anche Emanuela Castelli, il programma un picco di ascolti, quindi lui è non solo padrone dell'italiano, ma anche padrone dell'Audi Radio, perché dicevo piccolo.
Non solo, noi ce lo auguriamo.
Ciao Boba, grazie.
Ecco perché Radio Marti al
primo.
No, vabbè, da ragazzi, scherzi, a parte gli scherzi, però purtroppo non sono giovane, questo va detto.
Ah, no, sei giovanile.
Sono giovanile, ma non
sicuramente
sono
dimostra molti meno anni di quelli che ha.
Però ne ho
salutiamo,
molti di più,
buon pomeriggio a Dario Emanuela, alla quale mi allineo circa la posizione del brasiliano Neres, visto nell'ultimo incontro prima della sosta, in buona sostanza, visto e considerato che l'assist targato Big Rom, che ha fatto andare in rete Neres, che sbucava dal centro area, lascia presagire che il brasiliano non è il sostituto naturale di Politano, Massimo Costa Scampia. Va bene, va bene. Intanto, andremo, però, salutiamo Silver Fimele. Ciao, Silver, buongiorno. Come stai?
Ciao,
ciao, ragazzi.
Silver, ma sei ancora in bicicletta? Parliamo subito di cose serie.
No, ho ceduto ai colpi della vecchiaia andante.
Vecchiaia, tu sei uno sportivo vero. Intanto, complimenti per il faccia a faccia che hai fatto con l'amico e collega Paolo Del Genio. Molto interessante. Intervista doppia stile ieri.
Esatto.
Sì, sì, è informissimo.
Anche tu.
Soprattutto Silver, devo dire, però anche il buon Paolo che salutiamo. Caro Silver, c'è Empoli-Napoli, che come la, tu sei un esperto ciclista, ricordato anche il grande papà Gigi Buonanima, certo. Straordinario ciclista, poco reclamizzato, se non grazie ultimamente ai libri di Silver Mele. Che cos'è Empoli-Lecce? La discesa prima della salita per Milan-Atalanta-Inter oppure già una salitina la gara di Empoli?
No, sai, io la vedrei come una volendola paragonata ad una classica, ad una corsa belga. Quindi territori mai banali, percorsi mai banali, giusto. Mai semplicemente pianeggianti, ma molto ondulati, dove devi spingere il rapporto, dove spesso e volentieri ha anche il vento contro, quindi devi interpretare.
Fastidiosi, insomma, come fastidiosi, incontri e come gare.
D'altronde, ragazzi, la storia lo dimostra. Lì ha perso Benitez nettamente contro Sarri in un nettissimo 4-2 per i toscani, con l'Empoli che giocava veramente bene, bene, bene. E lì ci lasciò le penne anche Spalletti, rischiando tutto quello che rischiò, no? Perché avrebbe potuto essere veramente il crepuscolo della sua esperienza. Quindi, mi sentite?
Sì, assolutamente. Stavo seguendo in religioso silenzio quello che dici.
No, avevo paura di raccontare le cose a me stesso.
No, siamo in religioso silenzio davvero.
No, lì perse Spalletti con quella rimonta clamorosissima, certo, subita, certo, con la papera di Meret, tutto quello che ne il ritiro che fu ufficializzato e poi fu rientrò in nome di una cena.
Il 4-2 subito a Benitez, l'1-0 di Calzona l'anno scorso quando il Napoli aveva ancora qualche chance di agganciare l'Europa League,
una delle partite più brutte della gestione di Laurentiis lo scorso anno, praticamente non giocata. Però ecco, se vogliamo la differenza rispetto al Como, questa è una squadra, il Como gioca e basta, il Como se ne frega, proprio la mentalità di Fabregas, sai, se ne frega di chi ha davanti. D'Aversa è uno molto camaleontico, nel senso che cuce la propria squadra anche addosso all'avversario, quindi anche dal punto di vista strategico, secondo me, e tattico, sarà una partita da interpretare, e anche piacevole, ecco, e curioso vedere Conte come la giocherà.
Tra l'altro toccherà a Gilmour per la prima volta in campo, probabilmente da titolare, anzi direi quasi sicuramente da titolare, al posto dell'infortunato Lobotka e al suo connazionale McTominay. Entrambi hanno disputato tutte e due le gare della Scozia. Che partita ti aspetti? Perché insomma stiamo parlando tanto di infortuni, ma anche dell'usura dei calciatori che nel giro di pochi giorni sono costretti ad affrontare tante gare e tutte magari con allenamenti diversi.
È vero, però io cerco di vedere sempre l'aspetto positivo. E l'aspetto positivo qual è? Il fatto che Lobotka, per il quale mi pare gli esami strumentali abbiano escluso qualcosa di grave, ma deve recuperare, quindi può star fermo un turno, visto che da qui fino alla fine dell'anno ci sono 13 partite, un'infinità. Dall'altra, quello che ci raccontava Conte nell'ultima conferenza stampa pre-gara, quando diceva che quello che lo sta mettendo di più in difficoltà è Gilmour, perché meriterebbe di giocare dal primo minuto, quindi cerchiamo di essere positivi e vedremo Gilmour con tutte le sue potenzialità, e poi per Lobotka ci può stare anche un pizzico di riposo. Certo è che, ragazzi, ma che senso ha questa Nations League?
Ma non lo capiamo assolutamente, forse quello di vendere qualche diritto televisivo,
chiaro, ovviamente,
in più per le federazioni, insomma, per la federazione.
Creare maggiore interesse. Intanto, Silver, c'è contemporaneamente Roma-Inter e Juventus-Lazio, poi c'è Napoli-Lecce, e ci sarà il derby Italia-Inter-Juventus. È chiaro che il Napoli deve portarsi magari a più 4, più 5 sulle dirette inseguitrici per poi affrontare il mini ciclo di ferro prima dell'altra pausa ancora per questa Nations League.
È vero, Dario, e poi alla fine, visto, la cosa interessante di questo calendario è che sostanzialmente a metà del girone d'andata si incontreranno tutte, nel giro di pochissime giornate saranno tutti scontri diretti, quindi si può pensare che verranno fuori i valori effettivi, no? Di questo campionato di Serie A, premesso che non ci sono partite facili, perché secondo me dice una baggianata chi afferma che il Napoli ha avuto il calendario accessibile. Basterebbe andare a vedere quanti punti per strada con le cosiddette medio piccole hanno perso le grandi, la Juventus, vero, eh? Anche l'Inter, il Milan, esatto. Laddove invece il Napoli i punti li ha fatti, quindi è secondo me il momento del calendario per il Napoli di grande curiosità per vedere realmente come regge, come andrà a reggere l'urto delle più forti, delle più strutturate, tutte in rapidissima successione, mettendoci anche la Lazio del 3 dicembre, no, novembre mi pare.
No, sì, comunque c'è la Lazio. Dopo la sosta ci sono Lazio e Torino. Sosta, sì.
Esatto.
Quindi
la Lazio due volte, no? Nel giro di tre giorni, perché c'è la Coppa Italia a Roma e poi il match al Maradona. Quindi molto interessante, molto curioso.
È vero.
Vedremo, infatti sono giornate in cui il campionato entrerà nel vivo, ma secondo te, Silver, allo stato attuale, prima di salutarti, qual è la squadra che con il Napoli, la squadra o le squadre che con il Napoli possono lottare fino all'ultimo, quale secondo te, se c'è, ha una rosa superiore e un gradino avanti pur essendo magari dietro in classifica?
Parto dalla coda, secondo me il Napoli è il centrocampo più forte della Serie A, che se la gioca con l'Inter, e l'attacco più strutturato, perché ragazzi nessuna squadra ha tutti gli esterni che ha il Napoli di quella qualità e anche tre attaccanti, poi si può discutere perché se ne discute purtroppo, nel senso che Simeone e Raspadori finora stanno facendo fatica, ma sono Simeone e Raspadori alle spalle di Lukaku, cioè io vorrei vedere anche le altre. Io penso che il Napoli veramente sia una squadra strutturata ai livelli più alti e De Laurentiis e la società abbiano consegnato a Conte una Ferrari, cioè inutile secondo me girarci attorno, e penso che in cuor suo, per quanto non lo dica, Conte lo sappia benissimo, e penso che l'Inter sia comunque ancora la squadra più forte dal punto di vista complessivo, e io per natura e deformazione non professionale, proprio umana, non mi fido mai della Juventus.
Neanche io, assolutamente. Mai fidarsi.
Mai.
Caro Silver, grazie, ti ringraziamo, Silver. Ti vediamo a Linea Calcio e ne parliamo lunedì su Canale 8. Grazie per il tuo intervento.
Sono contento sempre quando vi sento.
Ah, ti aspettiamo qui, io e Gifuni soprattutto.
Certo, certo. Ma no, perché? Pure io.
Con immenso piacere, vino per tutti.
Esatto. Così ci sarà vino su Marte. Grazie, ecco. Sempre bene, un abbraccio.
Ciao ragazzi.
Grazie a me.
Mario, mi è piaciuta questa. C'è vino su Marte.
C'è vino su Marte, a volte ce n'è anche quando non c'è. E questo detto tutto.
E questo è
un
grave.
Un po' di messaggi. Ritengo bisogna indennizzare sugli infortuni che causano una prognosi superiore a 4 mesi di recupero anche per milioni di euro. Ricordo che comunque tutti i club sono indennizzati, soprattutto per le competizioni ufficiali, con delle cifre basse per il livello di cifre che gira nel calcio, sia chiaro, però ci sta questa cosa. Poi ancora
un vocale, ascoltiamo un vocale.
Sì, vai, va, un vocale, no, ecco. Ce ne sono diversi. Qui quest'ultimo che è arrivato in questo momento, magari è per Emanuela, vediamo.
Una pagina. Ah, adesso l'inno l'ha messo in senso, però dimenticate. Comunque prima si facevano delle amichevoli.
Sì.
Non è che non si. Comunque c'erano le soste delle nazionali per le amichevoli. Hanno cambiato in show league questi amichevoli, facendo sì che con il punteggio aumenti il rating per dare un po' più importanza alle amichevoli, ma comunque le soste si facevano sempre appunto facendo le amichevoli.
Però è vero che l'amichevole, però nell'amichevole le nazionali non perdevano, non rischiavano nulla, quindi potevano anche attuare un turnover diverso, far giocare calciatori diversi. Invece è chiaro che ad esempio lo vediamo con la Scozia, McTominay e Gilmour impegnati giustamente in entrambe le sfide
minuti,
della propria nazionale per tutti
minuti.
I 90 minuti, quindi c'è molta differenza. Una cosa sono le amichevoli, eppure ci si infortunava anche allora, anche in quel caso lì, perché poi ovviamente le condizioni restano le stesse, però è chiaro che se magari uno Spalletti può rinunciare ad un Di Lorenzo per l'amichevole in un'occasione di una partita che comunque regala punti, regala qualificazioni eccetera, non ci rinuncia.
Sono varie proposte ai nostri amici, dobbiamo però andare via. Agostino da Doha dice che bisogna ridurre a 18 il numero di squadre, e Luigi invece che la pausa nazionale è sbagliata, il principio della pausa, perché bisognerebbe far giocare le coppe e campionati da settembre a maggio e poi a giugno solo le nazionali. Va bene, ne riparliamo questa sera 20:21 in Marte Sport Live con Francesco Marciano. A proposito, sui social andate a vedere, perché ci sarà anche più tardi l'estratto, l'intervista che proprio Francesco Marciano ha realizzato con il grande Riccardo Rogerio De Brito. Ale Mao, il grande Ale Mao. Parla anche di Maradona, di Lukaku.
Maradona, belli aneddoti.
Ci sono un po' di slide, di post sui social, anche diciamo sul nostro sito radiomarte.it quello che ha detto, ma tra un po' anche la voce di Ale Mao sui social di Radio Marte.
Esatto.
E di Marte Sport Live.
Dario, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Marte Sport Live, però domani ci ritroviamo insieme.
Veramente,
per la
venerdì.
Gioia, no? Domani è giovedì. Giovedì, quindi ancora 13-14 con la strana coppia.
Ero convinto fosse venerdì, ma no, giovedì.
È veramente disperato.
Vabbè, ragazzi,
però poi c'è venerdì, dai. Dopo,
dopo c'è venerdì.
Sì,
arriva,
dopo c'è, arriva.
Arrivano anche Gigio Rosa e Timo Suarez con sulle mani. Grazie a DJ Soriani, ex Keniota, ora sempre più tedesco.
Grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. E vi lasciamo agli ottimi colleghi di Sulle Mani. Ciao,
Marte Sport Live. Partecipa a 1-2-3 Marte e scegli le canzoni della tua vita. Prenotati al numero WhatsApp 339-666-9990. Lascia nome e numero e ti richiameremo. 1-2-3 Marte. La musica la